Giovanni capitolo 9. Gloria a Dio, alleluia. Gesù passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva, gli spalmò il fango sugli occhi e gli disse: Va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Amen. Fin qui la lettura. Abbiamo detto che Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Egli è eterno, egli è il figlio di Dio eterno. Egli non ha avuto inizio e non avrà mai fine, perché è per sempre. Da eternità fino a eternità egli è Dio. Gesù è il figlio di Dio ed egli opera come Dio, con la sua onnipotenza. Egli opera in quanto Dio in modo straordinario. Egli fa dei miracoli straordinari. Ed è per questo motivo che ognuno di noi dovrebbe affidargli completamente la propria vita. Ecco perché ciascuno di noi questa mattina dovrebbe abbandonarsi, così come abbiamo detto all'inizio, no? Nelle braccia del Signore e lasciare che Lui possa condurre ogni giorno la nostra vita. Dovrebbe esserci in noi questa grande fede, questa fiducia completa, totale, nella sua onnipotenza, nella sua onniscienza, nel suo grande amore. Noi dovremmo sentirci sempre al sicuro nelle sue braccia, anche quando dovremmo o dobbiamo trovarci nella malattia, nel problema, nella difficoltà, nel bisogno. Non possiamo e non dobbiamo essere come quegli increduli che quando le cose vanno bene, noi amiamo il Signore con tutto il cuore ed esprimiamo la nostra approvazione verso Dio. Quando poi qualche cosa comincia a non andare più tanto bene, quando cominciano ad esserci dei problemi, delle difficoltà, delle malattie nella nostra vita, ecco che allora contestiamo Dio, ecco che allora dubitiamo di Dio, ecco che mettiamo in discussione tutta la nostra fede. Non è coerenza questa. Noi dobbiamo sapere che tutto è nelle mani del Signore, che Egli gestisce bene tutti gli affari della nostra vita. È interessante qui notare che molto spesso Gesù ha a che fare con la malattia. Se noi leggiamo il Vangelo di Giovanni, ma anche gli altri sinottici, quando leggiamo il Vangelo noi consideriamo e possiamo constatare che molto spesso Gesù viene a contatto con dei malati. Molto spesso Gesù incontra dei problemi di malattia e molto spesso Gesù interviene e opera potentemente guarendo il malato. Quanti malati? Ci sono episodi in cui portavano delle carovane di malati davanti a Gesù. Si formavano delle colonne di folla che viaggiavano dalla Palestina, da un punto della Palestina all'altro, per andare da Gesù perché sapevano che Gesù poteva guarire tutti. E noi leggiamo nella scrittura che quando andavano da Gesù, Gesù veramente li guariva tutti. Quindi la malattia è sempre stato un problema. La malattia è stato sempre un grave problema. Ci sono sempre state persone che hanno dovuto affrontare momenti di malattia, momenti di dolore, di sofferenza, di grande tribolazione. E Gesù ha avuto sempre un profondo rispetto per coloro che soffrono. Gesù è venuto sempre incontro con bontà verso coloro che soffrono. Anche in questo caso noi possiamo notare che Gesù, camminando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita, e Gesù si avvicinò a questa persona per aiutarlo, per soccorrerlo, per venirgli in aiuto. E quante volte anche oggi possiamo incontrare persone che vivono nella malattia, nella sofferenza, e purtroppo a volte non ci è facile, come dire, accettare che esistono questi casi. Non ci è facile accettare che esista la malattia o persone che soffrono nella malattia. Tutti quanti noi possiamo dirlo, no? Con sincerità, che a volte quando incontriamo una persona con qualche handicap particolare, no? Un po' strano, un po', come dire, penoso, a volte giriamo lo sguardo verso qualcos'altro. Perché? Perché vedere certe persone in quelle condizioni ci procura un po' di sofferenza e un po' di disagio. E quante volte di fronte a persone così abbiamo anche detto: ma Signore, perché? Perché? Perché questo problema? Perché questa malattia? Perché questa persona deve essere ridotta così? Ce lo siamo mai chiesto? Molto spesso succede. A volte lo diciamo semplicemente per compassione, ma altre volte c'è proprio il dubbio e la ribellione nell'accettare certe situazioni. A volte c'è un contrasto nei confronti di Dio che, a nostro avviso, sta facendo qualcosa di ingiusto nei confronti di quella persona. Beh, siamo i primi questa mattina a farci delle domande, e possiamo anche considerare che non siamo gli unici a farci queste domande. Anche i discepoli che erano con Gesù quel giorno e vedendo quest'uomo malato, cieco fin dalla sua nascita, anche loro si fanno la stessa domanda: Signore, perché? Perché questa malattia? Perché quest'uomo deve soffrire? Perché quest'uomo deve essere cieco? Perché vive questa situazione? Ha peccato lui o i suoi genitori? La malattia è sempre causata dal peccato. Dobbiamo saperlo questo, Questo è qualcosa che dobbiamo mettere per inciso, che la malattia non la manda il Signore, ma è una conseguenza del peccato dell'umanità. Quando Dio creò l'uomo, quando Dio creò l'universo, noi leggiamo nella Genesi che Egli creò ogni cosa buona. E quando creò l'uomo, egli si compiacque della sua creazione, perché tutto era molto buono, dice la Bibbia. Era tutto perfetto. Non c'erano malattie, non c'erano contaminazioni varie, non c'era disordine, non c'era caos. Anzi, prima c'era il caos, ma Dio mise ordine nel caos e tutto quello che Dio aveva creato funzionava perfettamente senza nessun problema. Era un paradiso, Era veramente un paradiso terrestre. C'era tutto funzionale, tutto buono, tutto era perfetto. ma a causa della ribellione dell'uomo, a causa del peccato di Adamo ed Eva, noi leggiamo che il peccato entrò e guastò completamente l'opera di Dio. A causa del peccato, la natura fu sottomessa al peccato, l'uomo stesso fu sottomesso al peccato e tutto quello che ne consegue è frutto di questo peccato. Anche le malattie, anche i problemi che noi abbiamo e riscontriamo ogni giorno è conseguenza di questa ribellione dell'uomo. E continuamente la condizione dell'uomo peggiora. Più passano gli anni, i secoli, e nonostante l'uomo faccia dei progressi nel campo della scienza, della tecnologia, delle scoperte mediche, nonostante l'uomo si affatichi per trovare rimedi a tante malattie, a tanti problemi, noi vediamo che più anni passano, più giorni passano, e più la situazione peggiora. Può sembrare una contraddizione, ma è la realtà. Vediamo come le conseguenze di questo male che dilaga nel mondo intero ne subiamo giorno dopo giorno. E possiamo soltanto accettare questa grande verità. Ma ciò che i discepoli volevano dire in questo passo non era tanto: Signore, perché dobbiamo patire le conseguenze del peccato? Perché non ci aiuti, non ci liberi? No, il loro problema era: Signore, ma ha peccato quest'uomo o ha peccato i suoi genitori? Perché? Perché all'epoca la condizione dei ciechi non era molto bella, era abbastanza triste. Non ricevevano nessun tipo di aiuto se non quello dell'elemosina che potevano raccogliere, quindi non c'era un sussidio sanitario, non c'era un sussidio sociale e non se la passavano bene, non potendo lavorare, non potendo vivere con il lavoro, dovevano dipendere dalla benevolenza degli altri. E poi si dovevano scontrare anche con quella che era il disprezzo di molti, i quali pensavano che se uno soffriva qualche malattia era sicuramente perché aveva commesso qualche peccato. Consideravano la malattia come una punizione di Dio e quindi un uomo che era nel peccato era punito da Dio. Un uomo che era era nel peccato e quindi punito da Dio. La malattia era una conseguenza del peccato che uno aveva commesso e quindi era sotto la punizione di Dio. E questo è il pensiero di molti, ancora oggi dobbiamo purtroppo dirlo. Molti pensano che la malattia sia una punizione di Dio. Se tu soffri è perché sei nel peccato. Se tu soffri e hai qualche malattia è perché non hai fede, perché se tu avessi fede nessuna malattia ti potrebbe cogliere, se tu avessi una vita consacrata al Signore tu staresti sempre bene, non avresti problemi di nessun tipo, né economico, né sociale, né di salute, né in chiesa, né fuori dalla chiesa, quindi saresti sempre nella piena prosperità. Magari fosse vero, ma non è così. Ci ne rendiamo conto da quello che è la nostra esperienza quotidiana, ci rendiamo conto da quello che è scritto nella parola di Dio. Però neanche possiamo e dobbiamo pensare che ogni malattia sia una punizione che viene da Dio, che castiga i peccatori, se no altrimenti saremo tutti quanti peccatori, siamo tutti peccatori e saremo tutti quanti condannati a soffrire malattie continue, perché non c'è neppure uno giusto sulla terra, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, quindi la malattia sarebbe una punizione che meriteremo tutti quanti noi, ma non è così. Noi dobbiamo capire che Dio è buono, Egli ama il peccatore. ed egli vuole portare il peccatore al ravvedimento. E se qualche volta permette la malattia, forse è perché ci vuole portare proprio a questo punto, ad essere ravveduti, a tornare a Dio, a cercare Dio come si conviene. Ma notiamo anche che a un certo punto loro dicono: ma ha peccato lui o i suoi genitori? Perché in questo caso non si spiegavano la punizione di Dio, perché questo uomo, abbiamo letto, era malato fin dalla nascita, era nato cieco, era nato in quella condizione. Quindi come poteva pagare la pena del proprio peccato se non aveva avuto ancora la possibilità di peccare? Venendo alla luce, già nel seno della madre era cieco. C'era un'incongruenza. Ecco perché la domanda di questi discepoli, i quali dicono: Signore, allora avrà pagato e sta pagando le conseguenze del peccato di qualche genitore. Hanno peccato i suoi genitori, quindi è una conseguenza del peccato dei suoi genitori. In qualche modo volevano trovare la colpa per questa malattia. La risposta di Gesù ci fa riflettere, e dobbiamo riflettere su questa risposta. Gesù dice che non è stato né lui né i suoi genitori a peccare, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Quindi non è conseguenza del peccato diretto del cieco, neanche dei suoi genitori. Certamente a livello, abbiamo detto, globale, tutti hanno peccato, la malattia è la conseguenza del peccato, ma in questo caso non possiamo attribuire questa malattia a un peccato specifico, a qualcosa che hanno commesso in modo particolare. Ma Gesù dice che questa cosa, che questa malattia ha uno scopo, che quella malattia nella vita di quest'uomo aveva uno scopo. Ed è questo che a noi deve interessare questa mattina: lo scopo di Dio per questa malattia. Le opere di Dio fossero manifestate, lo scopo. Lo scopo è perché Dio si possa manifestare attraverso quest'opera. E quindi è qualcosa che riguarda Dio, questa malattia. Non riguarda l'uomo, ma è qualcosa che è per la gloria di Dio. È per far manifestare quello che è l'operato di Dio, per farci capire, in altre parole, come Dio agisce, come Dio opera, come Dio si manifesta. E allora noi dobbiamo imparare questa mattina, se ci troviamo nella malattia oppure abbiamo a che fare con qualcuno che si trova nella malattia, dobbiamo capire e comprendere che non sempre la malattia è una punizione di Dio. La malattia non è una punizione di Dio a prescindere, ma dobbiamo capire e comprendere ciò che Dio ha in serbo per noi. Come Dio si manifesta, come Dio si glorifica in questa malattia, come Dio vuole operare nella malattia. Prima di tutto, nei versetti che seguono, noi scopriamo come Gesù guarisce miracolosamente quest'uomo. Egli sputa per terra, fa del fango, prende questo fango, glielo mette sugli occhi e poi dice: vai a lavarti. Vai a lavarti alla vasca di Siloe e poi vediamo che cosa succede. Quest'uomo ubbidisce, quest'uomo esprime la fede. Quest'uomo con fiducia va e fa come Gesù gli aveva comandato, e quando va egli si lava e i suoi occhi si aprono. Egli comincia a vederci, egli riceve la vista. Miracolosamente Dio opera nella vita di quest'uomo. Vi ricordo che era malato fin dalla nascita, non è che era diventato, lo era da prima. Quindi non possiamo pensare assolutamente in qualche beneficio dell'acqua o beneficio del fango, se no tutti quelli che sono ciechi adesso vanno subito a trovare fango, a trovare quella piscina e vanno lì a lavarsi. Non c'era niente di miracoloso nel fango, non c'era niente di miracoloso nella piscina, non c'era niente di miracoloso nell'acqua. Ciò che era di miracoloso era nella potenza di Gesù, nella parola di Gesù. Nella saliva di Gesù, se vogliamo essere proprio specifici, no? Perché Gesù è colui che con la sua parola, con la sua potenza, con la potenza della sua parola, egli ha l'autorità di comandare alle malattie e liberare l'uomo dalla malattia. Gesù è potente da guarire qualsiasi tipo di malattia. Gesù ha il potere di fare ogni cosa e Dio manifesta la sua opera, Dio manifesta la sua potenza, Dio manifesta la sua gloria guarendo l'uomo da ogni malattia. Gesù ha questo potere, Gesù ha questa capacità, egli può guarire il nostro fisico da ogni malattia. È sicuramente Dio che operò nella vita di questo cieco. E Dio fa cose gloriose ancora oggi per manifestare le sue opere, per manifestare la realtà della sua potenza. Quando Dio guarisce è perché vuole manifestare il suo amore verso noi, la sua compassione verso noi, ma anche la sua potenza nel fare tutto ciò che vuole. E noi abbiamo detto che Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E quindi egli ancora oggi può fare le stesse cose. Ci crediamo? Gesù ancora oggi può guarire. Ancora oggi egli vuole manifestare le sue opere. Ancora oggi egli vuole manifestare la sua potenza. Ancora oggi per mezzo della sua parola egli compie meraviglie. Egli ancora oggi può dare la vista ai ciechi. Ancora oggi egli può guarire gli zoppi, ancora oggi egli può dare la parola ai muti, ancora oggi egli può mettere in libertà gli oppressi, ancora oggi egli può fare queste opere perché non cambia. Egli manifesta le sue opere quando noi siamo disposti a credere alla sua parola. L'Apostolo Giacomo, nel capitolo 5, al verso 14, dice: c'è qualcuno che è malato tra di voi? Eh sì, quante volte troviamo persone malate tra di noi? C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Ci crediamo alla parola? Qui l'Apostolo Giacomo dà una soluzione alla malattia. Qui l'Apostolo Giacomo ci dà indicazioni di come agire quando ci troviamo nella malattia. Non dobbiamo andare a cercare dell'olio santo da qualche parte. Non è che dobbiamo benedire un vasetto d'olio affinché quest'olio possa fare qualche miracolo nella nostra vita. No, noi dobbiamo pregare con fede, perché è la preghiera della fede che ristabilirà il malato. È la preghiera della fede che dà guarigione al malato. E quando noi preghiamo il Signore con fede, che noi riceviamo i miracoli da parte del Signore, quando noi ci accordiamo per chiedere a Dio di guarire, egli manifesta la sua potenza, egli manifesta le sue opere e a volte egli permette della malattia nella nostra vita proprio per manifestare le sue opere. E chi lo sa se questa mattina la tua malattia, il tuo problema, il tuo bisogno non sia stato permesso da Dio per glorificare il suo nome questa mattina, per manifestare la sua potenza questa mattina in tuo favore e anche di fronte ai fratelli che sono qui presenti. Chi lo sa se non è questo il motivo, come quel giorno per quell'uomo. Gesù lo incontrò e disse che sarebbe stato manifestato, sarebbero state manifestate le opere di Dio verso quell'uomo. Il Signore vuole questa mattina manifestare le sue opere in mezzo a noi. Dobbiamo soltanto esercitare la fede. Dobbiamo, come quell'uomo, essere pronti a dire: Signore, io voglio fare come tu mi dici, io voglio credere che tu sei potente a guarirmi, io voglio fare quello che tu mi chiedi, voglio credere che tu sei pronto a guarire, sei pronto a risolvere il problema. E notate la somiglianza tra i due passi. Giacomo dice: e se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. I discepoli avevano chiesto: Signore, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? E allora sembra quasi che ci sia una conferma in questo passo. No, no, no. Dice se, non dice poiché ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. No, se. C'è un dubbio, c'è un qualcosa che non è di certo, non è sicuro, ma se ha commesso, egli perdona anche i peccati. Se la nostra malattia è la conseguenza di un peccato, se la nostra malattia è conseguenza di un modo, uno stile di vita, un modo di vivere che è sbagliato, se è conseguenza del nostro peccato, anche per questo motivo noi possiamo essere salvati, liberati, guariti, perdonati. Perché la grazia di Dio è gloriosa, è per grazia che noi veniamo salvati, è per grazia che veniamo perdonati, è per grazia che veniamo guariti. Non possiamo meritarcelo, non possiamo guadagnarcelo, è una grazia del Signore. Noi possiamo questa mattina essere graziati dal Signore, possiamo ricevere la sua grazia e dobbiamo essere consapevoli che il nostro peccato produce solo male, solo peccato, solo malattia, ma la grazia di Dio è sovrabbondante, egli ci perdona e ci guarisce. Ci crediamo questa mattina che il Signore può guarire? Ci crediamo questa mattina che il Signore vuole manifestare le sue opere per glorificare il suo nome, per venire incontro alla nostra miseria, per venire incontro al nostro bisogno. Egli è pietoso verso coloro che soffrono. Esercitiamo la fede e il Signore questa mattina si glorificherà in mezzo a noi. Ma esiste nella Scrittura un altro esempio e ci spiega come noi possiamo vedere manifestate le opere di Dio anche nella malattia. Ed è l'esempio di Giobbe, tutti quanti noi ce lo ricordiamo, vero? Ora, Giobbe non aveva commesso nessun peccato, ci risulta, vero? Anzi, Dio stesso dice a Satana, dice: avete visto, hai visto il mio servo Giobbe come è integro? Avete visto il mio servo Giobbe come è perfetto in tutto e per tutto? Dio approva l'operato di Giobbe, Dio elogia l'operato di Giobbe, Dio parla bene di Giobbe, è il suo vanto, perché Giobbe era integro, era giusto in tutto e per tutto, egli faceva tutto ciò che è buono, tutto ciò che era da fare. Non era un peccatore, una persona da nulla, ma era una persona brava, buona, diremmo oggi. Una buona persona, una persona impeccabile. Eppure, a un certo punto, egli perde tutto, non solo i suoi averi, non solo la sua famiglia, ma perde anche la sua salute. Noi leggiamo che delle ulceri profonde copersero tutto il suo corpo ed egli si grattava con i cocci di pietra per il prurito che aveva dappertutto e la sua carne si rendeva brandelli. Era diventato un obbrobrio, dice la Bibbia. Addirittura, se andate a leggere, questo mi sorprende tantissimo, degli amici, i suoi amici intimi, vanno da lui e non lo riconobbero, tanto che era ridotto male, tanto che soffriva. E sua moglie, la sua moglie amata, vedendolo in quella pessima condizione di salute, gli dice: ma ancora che onori il Signore, ancora che ci tiene alla tua fede, ancora che ci tiene al tuo Dio, ancora che credi che Dio possa essere buono, sei ridotto in quella condizione e ancora, oh, ami il Signore, ma rinnegalo e muori tranquillo. Tanto che era dispiaciuta per il suo marito. Non aveva fatto nulla di male, non aveva peccato, eppure si trova in quella condizione. Anche per Giobbe, quella malattia era per manifestare le opere di Dio. Anche in quella malattia Dio voleva manifestare il suo amore, la sua potenza, il suo modo di operare. Dio aveva un piano anche per Giobbe e quella malattia faceva parte del suo piano. Dio voleva perfezionare l'esperienza di Giobbe, voleva perfezionare la fede di Giobbe, voleva portare Giobbe a un livello superiore di fede, di santità. Infatti il povero Giobbe alla fine di tutto dovrà dire: Signore, io prima avevo sentito parlare di te, ma ora che ho attraversato questa malattia, ora che ho attraversato questo problema, ora che mi è capitato tutto questo, alla fine di tutto posso dire: oggi l'occhio mio ti ha visto. Aveva visto Dio nella malattia. Aveva ricevuto beneficio da quella malattia, un beneficio spirituale che nessun uomo, nessuna esperienza, tranne quella malattia, poteva permettere a Giobbe di realizzare. Vedere la gloria di Dio, vedere la potenza di Dio, vedere la bontà di Dio, vedere la persona di Dio. Fratelli e sorelle, quando noi ci troviamo nel bisogno, nella malattia, dobbiamo affidare la nostra vita a Lui, perché Lui manifesta sempre le sue opere potenti. Egli manifesta sempre la sua gloria. Egli ha sempre uno scopo, un piano per coloro che confidano in Lui. Giobbe confidò nel Signore e vide la gloria di Dio. Ma ancora, e concludo, c'è un altro esempio, questa volta nel Nuovo Testamento, e già mi avete capito forse. C'è l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo, il grande Apostolo Paolo, il grande Apostolo delle genti, colui che è andato dappertutto nel mondo a predicare Gesù, colui che era stato scelto da Gesù in modo potente. Gesù si era rivelato a lui in una luce sfolgorante. Mentre lui perseguitava la Chiesa, Gesù si manifestò su quella via di Damasco e cambiò la vita di Paolo. E Paolo consacrò tutta la sua vita al servizio del Signore. Egli voleva andare dappertutto a predicare Cristo e lo fece. E fece anche ciò che era buono, giusto agli occhi del Signore. Egli fu usato da Dio anche per dei miracoli straordinari. Uno fra i tanti, vi ricordate quel bambino che mentre lui predicava era sulla finestra e ascoltava l'Apostolo Paolo, il quale tirava a lungo, come questa mattina il vostro pastore sta tirando a lungo, però non cadete nessuno, no? Nessuno sulle finestre, no, in alto tutto a posto, sì. Mentre ascoltava l'Apostolo Paolo che si dilungava nella sua predicazione, non ce la fece più, si addormentò. Era stanco probabilmente. E cadde dal secondo piano della dalla finestra. E cadde a terra e cadde morto. L'Apostolo Paolo corse, si gettò addosso a questo bambino, così come aveva fatto Gesù con un'altra ragazza, fece le stesse cose di Gesù. E noi leggiamo che la vita tornò in questo bambino e questo bambino tornò in vita. Un'opera straordinaria. Io devo confessarlo, ancora non ho visto nella mia esperienza un morto risuscitare. Ma l'Apostolo Paolo l'aveva potuto sperimentare, Dio lo aveva usato per questo, straordinario. Ma a un certo punto anche l'Apostolo Paolo si ammala, una malattia terribile, schifosa, probabilmente agli occhi, qualcosa di orribile, qualcosa che si poteva anche schifare, no? Lo dice lui, non lo dico io. E si ammala e cosa fa? Come abbiamo letto, come abbiamo detto anche noi, lui lo sapeva, l'ha scritto lui pure queste cose, che se noi preghiamo con fede, il Signore ci guarisce. Lo aveva letto pure lui, l'aveva creduto pure lui. Anche lui ci credeva in questo, egli credeva che se uno era malato e pregava il Signore lo avrebbe guarito. Ci credeva anche lui, lo aveva predicato chissà quante volte. E lui dice nella sua epistola che per ben tre volte, ai Corinzi, per ben tre volte egli pregò il Signore affinché fosse guarito. Anche lui ci credeva. Anche lui credeva perché l'aveva visto, sperimentato in prima persona che Dio è potente a guarire. E allora pregò per lui. Pregò anche per lui affinché il Signore lo potesse guarire. Ed è giusto, ed è comprensibile che avesse pregato tre volte, cioè in modo incessante, insistente, Signore guariscimi, e l'aveva pregato con tutta la fede. Perché? Perché lui voleva predicare l'Evangelo. E lui voleva andare dappertutto a predicare l'Evangelo. E malato com'era, dove poteva andare? Malato com'era, come poteva predicare l'Evangelo tranquillamente? È giusto, Signore, tu mi devi guarire. Io voglio servirti, io voglio fare la tua volontà, io voglio essere il predicatore che tu mi hai chiesto di essere, io lo voglio fare, e allora mi devi guarire. È normale, è giusto, lo pretendo, se no altrimenti io non posso fare quello che tu mi dici. Ed egli racconta quale fu la risposta di Dio a questa sua preghiera. In 2 Corinzi, capitolo 12, verso 9, egli dice così: egli mi ha detto, cioè Dio gli ha risposto a questa preghiera, perché Dio risponde sempre alle nostre preghiere. Quando noi preghiamo con fede e con insistenza, il Signore risponde sempre. Certo, a volte non risponde come vorremmo noi. Forse Paolo non voleva questo, però l'accetta la risposta di Dio. E il Signore gli rispose e gli disse: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri, dice l'Apostolo Paolo, mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. C'è anche questa evenienza, c'è anche questa possibilità che la risposta alla nostra preghiera sia no. Ma Signore, tu non hai detto che vuoi manifestare le tue opere? Sì, le mie opere si manifestano anche nella debolezza, anzi soprattutto nella debolezza. Quando noi riconosciamo di essere deboli, allora si manifesta la potenza di Dio. Quando noi siamo nel bisogno, allora sì che possiamo affidarci completamente a Dio e Dio può operare per mezzo nostro. A volte quando stiamo troppo bene, i nostri pensieri volano troppo lontani da Dio e ci portano a fare, a dire, a pensare delle cose che non sono conformi alla sua volontà. Allora anche la malattia può essere una manifestazione della grazia di Dio. Anche lo stato e il perdurare della nostra malattia può essere un motivo di gloria a Dio. Vogliamo dire, Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci ogni cosa. Noi confidiamo in te e vogliamo che le tue opere questa mattina si possano manifestare anche nella nostra vita come tu vuoi. Tu sei il Signore, da te noi vogliamo dipendere. Vogliamo alzarci in piedi?